La bomba ad orologeria del Kosovo è diventata tale, lo scrive in sintesi Franco Venturini in un editoriale pubblicato dal Corriere della Sera intitolato L'ombra di Putin sul nuovo Kosovo e pubblicato all'indomani della conferma dell'esito del referendum in Serbia che ha dato via libera alla nuova Costituzione. Una nuova Costituzione che tra l'altro dichiara il Kosovo come parte inalienabile, indivisibile della Serbia. Noi siamo al telefono con Luca Zanoni dell'Osservatorio sui Balcani, un'organizzazione che è un sito internet soprattutto che segue molto da vicino da anni le vicende politiche e sociali dell'area balcanica. Luca, intanto che dire, a 7 anni dalla fine della guerra, o più di 7 anni, il Kosovo comunque continua a rappresentare un nodo irrisolto, un nodo grave della situazione balcanica.
Ma assolutamente sì, buongiorno a tutti innanzitutto, assolutamente sì, c'è una situazione che appunto non è risolta. E nonostante gli sforzi che appunto si cercano di promuovere nel tentativo di trovare una soluzione, adesso si fa un gran parlare di questa soluzione per lo status futuro, prima era lo status finale, poi è stato trasformato in status futuro, questo denota già che non c'è probabilmente non c'è nemmeno una vera intenzione di risolvere definitivamente questa questione. E quando parlavi giustamente di Putin, ricordo mesi fa avevo già scritto un articolo che riprendendo le dichiarazioni di Putin che fece allora, era appunto quando dico Kosovo penso a Caucaso, perché infatti. Appunto Putin in quel caso esprimeva bene questa situazione, oltre ad avere la Russia il diritto di veto, quindi poter bloccare in qualche modo anche diciamo quella che può essere la soluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma più che altro gli interessa regolare un po' i conti in casa propria, sia con le repubbliche cosiddette diciamo separatiste che con altre situazioni come non so l'Abkhazia, l'Ossetia, la Cecenia eccetera.
Ecco, adesso fra un momento ci arriviamo appunto al ruolo che la Russia sta giocando nei Balcani. Prima però ti volevo chiedere una considerazione sul voto del referendum. La cosa che ha stupito un po' tutti e che ha smentito i sondaggi della vigilia è stato l'affluenza alle urne. In realtà ci si aspettava, e i sondaggi questo dicevano, un'affluenza alle urne molto più alta e quindi, dato per scontato il sì, anche una valanga di voti a favore della nuova Costituzione più alta. Invece, insomma, è passato un po', come si dice, per il rotto della cuffia questo referendum.
Sì, insomma, dai risultati che abbiamo visto è passata proprio per poco, per un soffio, con un'altissima percentuale di votanti a favore della Costituzione in Kosovo e una bassissima percentuale in Vojvodina, e questo già la dice lunga. Poi dobbiamo considerare che la maggior parte degli albanesi del sud della Serbia non hanno votato, hanno boicottato il referendum. Così come buona parte anche delle altre minoranze, ma è da notare che le minoranze avevano espresso sin dall'inizio dei dubbi sulla Costituzione. Questa Costituzione in realtà appunto secondo molti, soprattutto i politici che l'hanno promossa e che hanno adottato il testo in Parlamento, sappiamo bene che non c'è stato un dibattito popolare sulla Costituzione, non c'è stato un'assemblea costituente, ma è stato un accordo tra partiti diversi, insomma, per portare appunto la Serbia fuori, in un certo senso, come si dice, dall'era Milošević. In realtà sono diversi i punti su cui bisognerebbe riflettere, che gli analisti poi in questi giorni, prima ancora del referendum, avevano già avanzato. Il fatto di mettere la questione del Kosovo nel preambolo della Costituzione addirittura, cioè il Kosovo è una parte inalienabile, dicevi, una parte integrante della Serbia, in parte ha giocato a sfavore del voto al referendum, perché in molti non si sono identificati con questo. molti, diciamo, di questa cosiddetta altra Serbia. Sappiamo benissimo che ci sono partiti i più progressisti e, secondo alcuni, i più radicali, come il partito dell'ex ministro degli esteri Goran Svilanovic, il GSS, oppure la Lega dei Socialdemocratici della Vojvodina, il partito di Cedomir Jovanovic, che era già vice premier durante il governo Gingice. Insomma, tutti questi partiti hanno avanzato molti dubbi e hanno invitato a boicottare il referendum. Quando ero a Belgrado il mese scorso, appunto, molti di questi personaggi, analisti o politici, esprimono i dubbi proprio sulla questione del Kosovo. Perché inserire il Kosovo quando ancora lo status non è definito? Da un lato si potrebbe pensare che, appunto, mostra una certa volontà, apparentemente una volontà di Belgrado, di far vedere che, insomma, ci teniamo al Kosovo e vogliamo in qualche modo tenercelo stretto. Però parliamoci chiaro, Belgrado oggi non ha né la volontà politica né la forza politica per far ritornare il Kosovo sotto il proprio controllo politico.
Ecco,
il Kosovo da quel punto di vista è andato.
È andato. E tra l'altro io leggevo qualche giorno fa un articolo, io l'ho letto sul Corriere dei Balcani, in cui si dice che in realtà poi il destino del Kosovo non sarà deciso né a Pristina né a Belgrado, in realtà sarà deciso nel gruppo di contatto, diciamo, per chi ci ascolta, il gruppo di contatto sono questi sei paesi: Stati Uniti, Russia, Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia, che si stanno occupando, diciamo così, del Kosovo. E lì appunto c'è la Russia, come anticipavi anche tu poco fa. Putin ha detto e lo ha ripetuto, lo ha detto anche recentemente, di seguire molto da vicino la vicenda del Kosovo. Ha detto che la soluzione della questione del Kosovo sarà un precedente, appunto, per il Caucaso, e subito il pensiero, lo dicevi anche tu, va all'Abkhazia e all'Ossetia del Sud.
Sì, 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 certamente. Guarda, parlando con Dušan Janić, che è un esperto di Kosovo, è il responsabile del forum per le relazioni interetniche, ormai da anni si sta occupando di Kosovo e viene intervistato a più non posso in Serbia e su media internazionali, tra l'altro anche io ho un'intervista che uscirà in questi giorni. Francamente mi ha detto: guarda, siamo in una situazione in cui momentaneamente non deciderà del Kosovo, non decideranno né i cittadini kosovari, né la Serbia, né tantomeno l'Unione Europea, ma lo faranno Washington e Mosca. E questo, da un lato, insomma, ti dice già il quadro della cosa che potrebbe essere. Mosca è particolarmente interessata a far sì che il Kosovo, sia nel caso di indipendenza che nel caso di non indipendenza, diventi un caso internazionale, perché a Putin andrebbe bene sia nell'uno che nell'altro.
Certo,
caso.
Potrebbe giocarsi comunque la carta in ogni caso.
Assolutamente sì. Poi Putin ovviamente sulla questione del Kosovo cerca anche lì di riprendere un po' un posizionamento internazionale rispetto all'Unione Europea, rispetto anche a Washington ovviamente.
In tutto questo però il capo negoziatore dell'ONU, Martti Ahtisaari, sostiene di poter chiudere il dossier entro la fine dell'anno. La cosa sembra alquanto improbabile, visto che a Vienna in 8 mesi non è stato, i negoziati non hanno fatto un passo avanti.
Ma guarda, non solo in 8 mesi, perché basta andare a leggere quello che i giornali e noi stessi dell'Osservatorio sui Balcani, intervistando altre persone, scrivevamo un anno fa, o anche più di un anno fa. Sembrava che, insomma, l'anno decisivo potesse essere addirittura l'anno scorso, è stato spostato a quest'anno. Vedi che ci sono questi continui rinvii. Inizialmente erano state date delle date, fine settembre, poi si è spostato a ottobre, adesso si è addirittura a novembre. In questi giorni, ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo bene, è uscito un articolo su Express, che è un giornale di Pristina, dove si è anticipato qualcosa di questa bozza che Ahtisaari sta preparando. In sostanza si vede che, e questo l'ha dichiarato appunto questo giornale di Pristina, non si parla di indipendenza, e questo già in parte lo si sapeva, nel senso che c'è questa indipendenza condizionata, questa sorta di sovranità, autonomia allargata, una sorta di sovranità, ma ancora non è ben definito. E Ahtisaari dice che entro la fine di novembre potrebbe già consegnarlo al gruppo di contatto, ma da lì poi andare a una soluzione di questo vuol dire che il gruppo di contatto poi lo darà al Consiglio di sicurezza e si parla di gennaio o forse febbraio, perché a gennaio ci sarà la Russia che, se non sbaglio, guiderà il Consiglio di sicurezza, quindi probabilmente si verrà spostato a febbraio. Parlando informalmente sempre a Belgrado il mese scorso, quasi tutti mi hanno fatto un'ipotesi temporale dei prossimi 4, 5, 6 mesi addirittura, quindi potrebbe essere che vada la primavera prossima.
D'altra parte, già l'orientamento dei paesi dell'Unione Europea era già da tempo, comunque non impicchiamoci alla data del 31 dicembre, comunque teniamo aperti il canale negoziale, non indefinitivamente, ma insomma non pretendiamo di chiuderlo se guadagnare qualche tempo ci può consentire di arrivare a una soluzione.
Ma sì, e poi bisogna capire che tipo di soluzione è questa.
Insomma. Sì, adesso si parla di questa indipendenza condizionata, per cui sì. Il Kosovo sarebbe indipendente, ma sarebbe comunque sottoposto al controllo internazionale, non potrebbe avere un seggio all'ONU esatto. E non potrebbe nemmeno aspirare a entrare nella NATO. Il problema è i kosovari albanesi, che hanno sempre detto di voler puntare all'indipendenza totale, piena, accetterebbero una soluzione del genere? E se qualcuno invece partisse con una dichiarazione unilaterale?
Ma guarda, io questo non posso anticipare, nel senso non sarebbe difficile da vedere, è sempre una situazione molto rischiosa, è vero che c'è un contingente NATO che è lì per vigilare su queste cose, è vero anche che i fatti del marzo di 2 anni fa hanno rivelato la fragilità anche di questa presunta sicurezza. Quello che dicevi è vero, il Kosovo, la parte dolente potrebbe essere per i kosovari, però kosovaro albanese intendo, e per loro potrebbe anche andare bene la modifica della 1244, cioè della risoluzione dell'ONU che a fine della guerra del 99 stabiliva che il Kosovo rimanesse comunque parte della federazione e poi per eredità della Serbia. Già il cambiare quello potrebbe essere un passo avanti, ma loro stessi ovviamente puntano all'indipendenza, così come Belgrado ufficialmente e formalmente dichiara che il Kosovo è parte integrante della Serbia e non vuol cedere su questo, qui si scontrano le due posizioni. Però con una presa di realismo è presumibile appunto che il Kosovo non abbia un'indipendenza, andrà probabilmente verso l'indipendenza, ma l'indipendenza a tu corta adesso sicuramente non l'avrà,
certo.
Anche perché il grosso problema comunque che generalmente non viene sollevato sono il rispetto degli standard, il rispetto dei diritti umani, che cosa succederebbe della popolazione serba nel caso dovesse esserci proprio una cacciata improvvisa, quindi l'indipendenza, come si comportano, e poi soprattutto quello che nessuno generalmente dichiara è che il Kosovo va inserito in un contesto di collaborazione, di cooperazione regionale, perché ne va della stabilità di tutta la regione, l'importante non è l'indipendenza, ma è come collaboreranno poi Serbia e Kosovo, Kosovo e Albania, insomma la collocazione regionale del Kosovo. Il Kosovo non è un'isola messa lì così per caso, oltre appunto a non parlare dei traffici eccetera che transitano attraverso il Kosovo.
Sì, perché infatti questo poi è tutto un capitolo, adesso qui ci porterebbe lontano, ma questo è tutto un capitolo, quello appunto della cooperazione regionale e della legalità e della deregolazione, insomma, di cui i Balcani hanno patito e patiscono ancora in buona misura dopo tutte le guerre jugoslave. È un capitolo che è tutta una questione che si affronta sempre raramente, si parla di grandi questioni geopolitiche, geostrategiche, e magari ci si dimentica poi di guardare anche poi la realtà. Ti volevo fare un'ultima domanda sul ruolo dell'Italia, che in qualche modo si pone un po'. Cioè, da una parte vuole assolutamente mantenere e ribadire i suoi buoni rapporti con Belgrado, il presidente Tadic è venuto recentissimamente in Italia e hanno detto all'unisono Prodi e Tadic che non esistono problemi bilaterali. Nello stesso tempo l'Italia, che ha una presenza militare in Kosovo, però se parlo ovviamente della necessità di tutelare la minoranza serba, però non si è mai contrapposta alle istanze indipendentiste. Insomma, è una posizione un po'. come dire, di equilibrismo.
Da cerchibottista.
Beh, questo se vediamo la parte negativa, la parte positiva potrebbe essere invece un cercare di trovare un punto di unione tra le varie necessità.
Ma guarda, cioè, tra l'altro c'è stata una dichiarazione di D'Alema che è stata ampiamente ripresa dai media serbi, e appunto lasciare aperta la porta a Belgrado, assolutamente non chiudere fuori la Serbia, e sono cose che dall'altra parte dell'Adriatico vengono accolte con una certa attenzione. Il fatto che un ministro degli esteri si dichiari così apertamente sulla Serbia, con tutti i problemi che ha, dal punto di vista di Belgrado è molto significativo. Io penso che comunque l'Italia, a dispetto del governo precedente, non me ne vogliano i precedenti appunto, stia cercando di riconquistare una sua posizione a livello internazionale, appunto di politica estera, e questo potrebbe andare in quella direzione, cioè tenere aperta la porta. L'Italia, oltre a essere un paese che collabora piuttosto bene economicamente con Belgrado, ha interesse anche appunto avere una certa influenza anche su quello che può succedere in Kosovo. Non si tira fuori da questo, e per questo probabilmente che cerca di mantenere un atteggiamento così bipartisan, passatemi il termine.
Senti, un'ultimissima cosa su, invece adesso tornando alla Serbia, che si appresta ad andare alle elezioni politiche, anzi saranno i prossimi mesi, ci saranno varie scadenze, ma quelle più importanti sono le elezioni politiche, forse entro addirittura la fine dell'anno. E lì ci sono tre questioni, almeno le segnalava in un articolo proprio oggi anche sul manifesto, appunto la questione del Kosovo, ma poi anche i rapporti all'interno della coalizione, cioè i rapporti tra il premier Koštunica e il presidente Tadic non sono mai stati buoni e non lo sono, e poi la presenza degli ultranazionalisti, del Partito Radicale Serbo, che non è per niente una minoranza sparuta, e anche il ruolo che comunque ha il Partito Socialista, che fu di Milosevic. Insomma, queste elezioni politiche rischiano di avere un risultato preoccupante.
Ma guarda, facciamo un attimo un passo indietro, non la voglio far lunga, però c'è stato un accordo, come dicevamo prima, tra partiti per poter adottare il testo della Costituzione. E questo perché? Perché la Costituzione precedente, quella di Milosevic, appunto del 1990, prevedeva che la maggioranza dei due terzi del Parlamento potesse modificare la Costituzione. Hanno fatto un accordo con il Partito Radicale, quindi degli ultranazionalisti di Nikolic o di Šešelj, se vogliamo, per poter fare adottare questo testo della Costituzione. Immediatamente, quando hanno visto che la Costituzione era passata, è caduto questo accordo tacito di non belligeranza e hanno iniziato subito la rivalità tra di loro, tant'è che questa rivalità c'era già stata, come dicevi prima, tra Tadic e Koštunica sulla tenuta delle elezioni presidenziali, perché il partito di Tadic vorrebbe che il Presidente della Repubblica vorrebbe tenere le presidenziali entro la fine dell'anno, mentre gli ultranazionalisti e l'ex partito di Milosevic no. Koštunica si trova in una posizione di mezzo dove dovrebbe cercare di bilanciare la cosa, sta a vedere come faranno, come si troveranno d'accordo, ma questo accordo, te lo dico subito, dovrebbe arrivare entro questa settimana, perché la Costituzione non verrà implementata se non verrà adottata la legge costituzionale che dovrebbe passare al Parlamento il 5 di novembre, quindi loro dovranno trovare un accordo in qualche modo anche politico per poi poter adottare pienamente la Costituzione e poi andare alle elezioni, e da lì poi decidere la data delle elezioni, che dovrebbe essere presumibilmente entro la fine dell'anno. Sta a capire adesso se ci saranno anche le presidenziali o meno, bisogna vedere anche se coincideranno con le festività natalizie, anche del Natale ortodosso che è più in là del nostro, e insomma fare tutti questi calcoli. I calcoli che stanno facendo è cercare di tagliare fuori ovviamente i radicali, che sì, hanno un notevole bacino di elettori, perché raggiungono sempre oltre il 30% sul 35%, anche se sono abbastanza in caduta, e come candidato presidenziale Tadic è sicuramente in vantaggio rispetto a Nikolic. bisogna vedere che cosa uscirà, e ovviamente il gioco è sempre quello, cioè cercare di governare tagliando fuori partiti come l'SPS di Milosevic, appunto defunto, e l'SRS dei radicali. Questa volta probabilmente potrebbero anche riuscire a governare l'intero cosiddetto blocco democratico. Poi su questo possiamo anche discutere su quanto democratico possa essere, quindi il DS di Tadic, il DSS di Kostunica, più altri piccoli partiti che si mettono in coalizione.
Vabbè, con questo...
diciamo, gli ottimisti la vedono bene, nel senso, c'è un altro fattore che potrebbe essere decisivo, che è la comunità internazionale e soprattutto l'Unione Europea, cioè l'Unione Europea potrebbe sbloccare l'accordo di associazione e stabilizzazione, sappiamo che è bloccato per la non collaborazione con il Tribunale dell'Aia, potrebbe decidere di scongelare la situazione e dare il via libera per la firma dell'accordo di associazione e stabilizzazione, che è quello che alla Serbia preme più di tutto perché è uno degli ultimi paesi a non averlo firmato. E questo potrebbe dare uno slancio a quelle forze democratiche che potrebbero coalizzarsi per dar vita a un governo nuovo. Questo potrebbe essere un aiuto venuto dall'esterno.
E in questo senso certi segnali da Bruxelles, comunque dall'Unione Europea, insomma, da paesi arrivano. Questo
sì,
però è
sì.
Una cosa, insomma, che ovviamente vedremo poi nelle prossime settimane. Io, Luca, per il momento ti ringrazio molto. Ringraziamo Luca Zanoni dell'Osservatorio sui Balcani, con il quale abbiamo appunto cercato di analizzare all'indomani del referendum in Serbia sulla nuova Costituzione quelle che saranno gli sviluppi non solo in Serbia ma soprattutto per quanto riguarda il Kosovo. Grazie Luca.
Grazie a voi, ciao, buona giornata.